Sono le 12:30. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Una notte di violenza urbana a Rotterdam, una manifestazione anti-Covid degenera in vandalismi e scontri con la polizia, almeno 7 feriti, decine gli arresti. E manifestazioni attese oggi anche in diverse città, da Berna a Milano, occhi puntati su Vienna, dove si temono disordini dopo l'instaurazione del lockdown. Anche in Germania preoccupa l'aumento vertiginoso dei contagi, Baviera e Sassonia impongono nuove drastiche misure restrittive. Stagione estiva deludente per gli impianti di risalita in Svizzera, pesato l'assenza della clientela asiatica, in controtendenza Ticino e Grigioni. Che fine ha fatto Peng Shuai? Cresce la pressione internazionale sulla Cina per la sorte della tennista professionista sparita dopo l'accusa di molestie sessuali subite dall'ex vice premier. Avete dunque sentito nei titoli: a Rotterdam, nei Paesi Bassi, una manifestazione contro le misure anti-Covid è sfociata in scontri e vandalismi. La polizia ha sparato in aria per disperdere la protesta. Almeno 7 persone sono rimaste ferite, inclusi degli agenti. Le forze di sicurezza hanno effettuato decine di arresti. Oggi sono previste mobilitazioni in altre città del paese, mentre le autorità cittadine hanno vietato nuove manifestazioni a Rotterdam. In redazione Mangiula Bhatia.
Un'orgia di violenza. Così il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, ha definito gli scontri di ieri sera. Centinaia di manifestanti si erano dati appuntamento in centro intorno alle 20 per protestare contro le restrizioni anti-coronavirus già in atto e quelle aggiuntive che il governo intende adottare, come il bando ai fuochi d'artificio per Capodanno. Manifestanti che hanno invece sparato botti, eretto barricate, incendiato biciclette e auto della polizia, riducendo al grido di libertà in un campo di battaglia il cuore dell'importante città portuale olandese. Avevamo deciso di dare spazio a questa manifestazione, anche se non era autorizzata, ha dichiarato il sindaco, ma purtroppo la polizia ha subito capito che queste persone non avevano intenzioni pacifiche, volevano lo scontro. Abbiamo quindi chiamato rinforzi dal resto del paese, più di 400 agenti. La polizia è stata attaccata, ha dovuto sparare, ha confermato il sindaco Aboutaleb, aggiungendo che anche i pompieri intervenuti per spegnere gli incendi sono stati presi di mira. Sono almeno 7 le persone rimaste ferite, tra queste ci sono anche degli agenti. Intanto decine di manifestanti sono stati fermati e altri fermi sono ancora in corso, mentre gli inquirenti dovranno far luce su come e perché si è fatto ricorso alle armi. I Paesi Bassi sono stati il primo paese dell'Europa occidentale a reintrodurre, una settimana fa, un confinamento parziale e limitazioni di accesso a ristoranti, negozi e ritrovi per fermare la nuova fiammata di contagi. Con 12.000 casi registrati solo ieri, l'impatto della quarta ondata nel paese è superiore a quella austriaca.
E oggi è una giornata di manifestazioni soprattutto contro le misure anti-Covid in diversi paesi. L'attenzione è in modo particolare focalizzata su Vienna, dove decine di migliaia di persone sono attese dopo il lockdown generalizzato deciso dal governo austriaco a partire da lunedì prossimo. Si teme che le proteste possano degenerare ed è stato predisposto un nutrito schieramento di polizia. Manifestazioni anti-Covid sono previste anche a Berna e a Milano, dove si attendono anche qui migliaia di persone. E la quarta ondata pandemica sta colpendo in modo particolarmente drammatico anche la Germania, dove le autorità sanitarie hanno registrato anche oggi 64.000 nuovi contagi e 250 morti. Alcune regioni, come Baviera e Sassonia, corrono quindi ai ripari e impongono nuove pesanti misure restrittive. Da Berlino ci aggiorna Walter Rau.
Niente mercatini di Natale, bar, discoteche, club notturni chiusi completamente per le prossime 3 settimane e ristoranti chiusi dopo le 10 di sera. Quelle annunciate ieri dal governatore della Baviera, Markus Söder, sono finora le misure restrittive più severe adottate da una regione tedesca. In tutti i distretti di provincia nei quali l'incidenza supera il livello di 1.000 nuovi contagi ogni 100.000 abitanti, scatta inoltre automaticamente un lockdown con la chiusura di tutti gli esercizi gastronomici e alberghieri, degli impianti sportivi, dei centri culturali e con un coprifuoco per tutti i non vaccinati. Questo vale attualmente già per 8 dei 71 distretti bavaresi. Misure analoghe sono state prese nel frattempo anche dal Land tedesco orientale della Sassonia. Anche qui sono stati cancellati tutti i mercatini di Natale e i non vaccinati potranno lasciare la loro abitazione privata solo per fare la spesa o per andare al lavoro o dal medico. Bar, ristoranti e alberghi resteranno chiusi fino al 12 dicembre e nei negozi e centri commerciali avranno accesso solo le persone vaccinate e quelle guarite. Le misure prese da queste due regioni, particolarmente colpite dalla quarta ondata pandemica, vanno ben oltre quelle approvate a livello nazionale dai partiti della futura maggioranza di governo di Olaf Scholz, che finora ha imposto un Green Pass o un certificato di test negativo sul posto di lavoro e a bordo dei treni e mezzi pubblici e un obbligo vaccinale per il personale sanitario e per quello impiegato nelle case di riposo per anziani.
Negli Stati Uniti scuote il paese, accentua le divisioni al suo interno, la soluzione di Kyle Rittenhouse, il 18enne accusato di aver ucciso due persone a Kenosha nel Wisconsin durante le proteste antirazziste del 2020. Mentre i democratici, soprattutto l'ala più progressista, criticano la sentenza ritenuta un'ingiustizia, i repubblicani esultano e Donald Trump si è pubblicamente congratulato con l'imputato diventato un simbolo per l'estrema destra, sottolineando che il suo gesto si è trattato di autodifesa. Pagina nazionale, l'anarchica rivoluzionaria recidiva è ancora una volta condannata. Parliamo di Andrea Stauffacher, la 71enne instancabile trascinatrice dei movimenti di estrema sinistra a Zurigo. L'attivista dovrà scontare altri 14 mesi di prigione dopo che ieri il Tribunale Penale Federale di Bellinzona l'ha ritenuta colpevole di una serie di atti violenti. Sentiamo Giorgio Colgiati.
La sua sedia è rimasta vuota in tribunale a Bellinzona. Mentre il Ministero Pubblico elencava le accuse nei suoi confronti, Andrea Stauffacher era di nuovo lì, davanti al consolato turco di Zurigo, a protestare contro un'autorità che non riconosce, lo stesso consolato davanti al quale nel gennaio 2017 sono state rinvenute tracce del suo DNA. Nella notte contro l'edificio era stata sparata una batteria di fuochi d'artificio e due botti. Per la Corte innegabile la complicità di Andrea Stauffacher, già condannata per un attentato con un ordigno del genere lanciato contro il consolato spagnolo. A 71 anni Andrea Stauffacher, l'eterna rivoluzionaria, non sembra dar segni di cedimento. I metodi e l'ideologia sono rimasti gli stessi, sempre nei primi ranghi nelle manifestazioni, a volte incappucciata ma riconoscibile per il suo megafono rosso. Quasi 50 anni di militanza negli ambienti di estrema sinistra, considerata vicina alle nuove brigate rosse e con una lunga serie di precedenti penali, un lungo dito medio mostrato alle istituzioni, il suo, in senso figurato ma anche letteralmente, come quando durante una manifestazione nel 2018 se la prese con quattro agenti chiamandoli marionette, agenti con i quali è anche venuta alle mani in altre occasioni. Segnali di pentimento nessuno, secondo la Corte Penale Federale, che l'ha quindi condannata a 14 mesi di carcere da scontare, una sentenza contro la quale la donna può ancora ricorrere.
La stagione estiva è stata in generale deludente per gli impianti di risalita elvetici, confrontati con la meteo spesso sfavorevole e l'assenza della clientela asiatica. In controtendenza invece Ticino e Grigioni, che hanno approfittato del boom del turismo interno. Nel pubblicare i risultati, le funivie svizzere sottolineano ancora una volta l'importanza sistemica degli impianti di risalita per il turismo, al punto da svolgere la funzione di servizio pubblico, come sottolinea Bruno Stoffel, direttore di Funivie Svizzere, intervistato da Maria Iannuzzi.
Sì, questo sta alla base del ruolo assunto dalle funivie di montagna durante la pandemia. Gli impianti, per la gran parte, hanno lavorato senza essere redditizi e, malgrado ciò, hanno tenuto aperte tutte le strutture. E questo per offrire alla popolazione delle possibilità di svago. In questo senso possiamo dire di aver fornito una prestazione di servizio pubblico.
Ma se molte funivie di montagna non sono in grado di assicurarsi la dovuta redditività, quale potrebbe essere la soluzione per garantire la loro esistenza, visto che per molte destinazioni alpine rivestono un'importanza sistemica? Senza impianti vedrebbero impoverita la loro offerta e perderebbero attrattività.
Es gibt kein einziges Konzept, denke ich, das gültig wäre für die gesamte Schweiz.
Non vi è un unico concetto valido da poter applicare a tutta la Svizzera. Abbiamo impianti di risalita che sono molto vicini alla funzione di servizio pubblico, altri che hanno un orientamento molto turistico. Vi sono tanti modelli e quindi non esiste un concetto da poter applicare a tutta la Svizzera. Il Ticino, per esempio, è speciale. Qui il cantone riveste una funzione speciale per le stazioni sciistiche. Gli aiuti appartengono alla tradizione ed è un bene che sia così, ma questo è un caso unico in Svizzera.
Guardando i risultati della stagione estiva, vediamo un calo della cifra d'affari per l'intera Svizzera del 24% rispetto al 2019, anno di riferimento, un dato che nasconde grosse differenze a livello regionale, con Ticino e Grigioni con un più 20% del giro d'affari e l'Obernambernese con un meno 21%. Come leggere queste differenze?
Ja, ich denke, dass das Kanton Tessin hat sicher auch profitiert.
Il Canton Ticino ha beneficiato molto del tunnel di base del San Gottardo, trovandosi molto più vicino all'area di Zurigo. Il Canton Grigioni ha approfittato molto del turismo interno, mentre nelle altre regioni, come nella Svizzera tedesca e nell'Oberlambernese, sono mancati gli ospiti internazionali.
Il direttore di Funivie Svizzere Bruno Stoffel. La città di Baden, nel canton Argovia, ritrova oggi i propri stabilimenti termali. Dopo diversi anni di chiusura e una profonda ristrutturazione, si riaprono le porte dei bagni, che possono contare su una fonte con acqua termale a 47 gradi. A ridisegnarli il celebre architetto ticinese Mario Botta, che a questa struttura ha voluto dare la forma di una mano, con delle strutture che a loro volta prendono la forma di dita rivolte verso il fiume Limmat. Sentiamo dunque Botta.
Come dita di una mano, perché le terme sono ancorate nella parte storica del centro della città e poi queste dita invece vanno a dialogare con l'andamento del fiume e quindi ogni dita presenta una particolare forma di piscina, una volta calda, una volta fredda, una volta con movimento, un'altra volta solo con le saune, e quindi vi è come un paesaggio, più che un edificio è un pezzo di città articolato con i prati verdi o con le piscine esterne.
E questo era l'architetto Mario Botta. Andiamo ora in Cile, dove siamo alla vigilia di una giornata importante per il paese, chiamato a scegliere il successore del presidente Sebastián Piñera e a rinnovare i membri del Parlamento. Un voto che arriva dopo le proteste popolari scoppiate nel 2019 che hanno portato all'elezione di un'assemblea costituente, ed è un voto accompagnato da un clima di grande incertezza sul suo esito, questo almeno secondo i sondaggi. Lo chiediamo al nostro collaboratore dall'America Latina, Emiliano Guanella, che si trova proprio nella capitale cilena.
Un saluto da Santiago. Sì, in effetti qui regna l'incertezza. Tutto è successo del resto in Cile negli ultimi due anni. Lo ricordiamo brevemente: le grandi proteste di piazza nel 2019 contro il modello economico, poi il referendum in cui i cileni hanno chiesto di avere una nuova costituzione, poi l'elezione dell'assemblea costituente che sta lavorando su questo. In mezzo la pandemia, ora le elezioni presidenziali. I due candidati favoriti, secondo i sondaggi, sono Gabriel Boric, espressione della sinistra che viene da quelle proteste di piazza, e José Antonio Kast, una sorpresa, candidato di estrema destra, addirittura nostalgico del regime di Pinochet. A rincorrerli sono i due candidati dei blocchi tradizionali che hanno governato in Cile fino adesso, Sebastián Sichel, della destra più moderata, e Yasna Provoste, candidata democristiana della coalizione di centrosinistra. Tutti i sondaggi però concordano, nessuno di loro riuscirà ad avere il 50% più uno, quindi si avrà una coda a dicembre col secondo turno di ballottaggio.
Emiliano, quello di domani è un voto che cade in piena pandemia, un evento che ha segnato profondamente, continua a farlo, la già difficile situazione economica del paese.
Devo dirvi che quando sono arrivato all'aeroporto di Santiago ho trovato uno scenario apocalittico. Tutto l'aeroporto si è trasformato in un gigantesco centro di controllo di chi arriva. Mi è stato fatto il tampone, mi sono stati controllati tutti i miei documenti, certificato di vaccinazione e via dicendo, e adesso devo compilare ogni giorno un questionario sul mio stato di salute. Nonostante ci sia il 95% degli adulti vaccinati con due dosi, il Cile ha paura soprattutto dell'arrivo di nuove varianti da chi viene da fuori. Dal punto di vista economico la pandemia è stata molto dura, c'è una crisi in atto, anche se bisogna dire che il governo ha elargito molti sussidi, soprattutto alle piccole e medie imprese, a lavoratori dipendenti, mutui e crediti immobiliari, finanziamenti a tasso zero. Ecco, quasi un PIL nazionale è stato speso per questo. Il conto da pagare di questa gigantesca spesa pubblica probabilmente ce l'avrà il prossimo governo, il prossimo presidente.
Emiliano Guanella, è la vigilia delle elezioni presidenziali in Cile. Che fine ha fatto Pan Shuai? Una domanda, quasi un mantra che si ripete ormai da alcuni giorni e che fa crescere la pressione internazionale sulla Cina per chiarire la sorte della tennista professionista letteralmente sparita dalla circolazione dopo aver accusato su un social media di molestie sessuali l'ex vice premier Zhang Gaoli. Da Pechino ci aggiorna Gabriele Battaglia.
Anche la Federazione Internazionale del Tennis Femminile chiede chiarezza sulla scomparsa di Pan Shuai e minaccia di sospendere ogni attività in Cina, mentre Biden non esclude di boicottare i giochi olimpici invernali di Pechino, anche se le due cose non sembrano collegate. La vicenda della 35enne Pan inizia i primi di novembre, quando la prima tennista cinese a salire fino al numero uno delle classifiche internazionali accusa pubblicamente in un post su Weibo di molestie sessuali l'ex vicepresidente Premier Zhang Gaoli, uscito dalla scena politica nel 2018, specificando che l'uomo, oggi 75enne, l'aveva costretta a una relazione sessuale a fasi alterne che si era protratta dal 2007 al 2012. Il suo post era stato subito rimosso, ma aveva comunque scatenato una valanga di commenti in Cina e un eco internazionale. In Cina la Vox Populi non dubita che possa essersi verificata la relazione diseguale tra un potente e una donna di successo, ma questa vicenda è particolarmente seguita perché è la prima volta che una donna così celebre punta il dito contro una figura politica di quel livello, un ex vice premier che ha fatto parte del comitato permanente del Politburo, cioè la stanza dei bottoni in cui ci sono i sette più alti funzionari, tra cui Xi Jinping. Ci si chiede perché Pan Shuai abbia deciso di uscire pubblicamente proprio ora, sfogo o rischio più o meno calcolato. Da allora, fatto sta che è scomparsa. Non è la prima volta che succede a una donna famosa che poi magari ricompare con una ritrattazione o una confessione pubblica a seconda delle circostanze.
È tutto per questa edizione Spazio Ora allo Sport. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.